Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. In un'epoca saturata dall'ipervisibilità e dalle logiche del mercato globale, esiste un territorio dell'espressione che continua a sfuggire a ogni tentativo di catalogazione, accademica o commerciale. È il territorio di quella che Jean Dubuffet definì nel 1945 art brut, non un genere, non un movimento, ma una condizione dell'anima, la creazione che sorge in assenza di pubblico, nel silenzio di cliniche psichiatriche, in solitudini radicali o ai margini della società civile. Per decenni abbiamo guardato a queste opere con la lente della psichiatria o della curiosità antropologica. Oggi però il paradigma è cambiato. L'art brut non è più il fuori dell'arte, ma uno specchio critico che interroga le fondamenta stesse del nostro concetto di estetica, di autorialità e di libertà creativa. Ci chiede, in ultima analisi, cosa resta dell'impulso creativo quando lo spogliamo della necessità di essere riconosciuto, venduto o compreso. Oggi proveremo a mappare questo arcipelago di visioni partendo da Losanna, con il suo Museo dell'Art Brut che celebra quest'anno i 50 anni d'attività, epicentro storico di questa ricerca, per arrivare alle riflessioni contemporanee che vedono queste opere dialogare con le grandi istituzioni mondiali, dalla Biennale di Venezia ai musei di Tokyo. Per entrare in questo universo saranno con noi due voci autorevoli della critica e della gestione museale. Sara Lombardi, storica dell'arte e direttrice dal 2013 della Collection de l'Art Brut di Losanna, e Annalisa Izzo, curatrice e studiosa, la cui ricerca si è spesso concentrata sulla rilettura dei linguaggi irregolari e sulle loro intersezioni con il contemporaneo. Per la mostra della settimana ci rechiamo poi a Milano, dove al Museo Poldi Pezzoli è in corso Meraviglie del Grand Tour, realizzata in collaborazione con il Metropolitan Museum di New York e in dialogo con un'opera video di Ferzan Özpetek. Come sempre però, apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta, curata questa settimana da Martino Dont. Cominciamo!
Thank you.
Uno standard classico di Sidney Bechet, Petit Fleur, che qui reinterpretato dal gruppo di New Orleans Smoking Time Jazz Club. Tutto inizia con un viaggio in Svizzera nell'immediato dopoguerra, nell'estate del 1945. È un tour promosso dall'Ufficio del Turismo Elvetico per ricostruire la rete delle relazioni culturali internazionali dopo l'abisso del conflitto. Tra chi accetta l'invito c'è l'artista e teorico francese Jean Dubuffet, che decide di visitare istituti psichiatrici come la clinica di Waldau a Berna e quella di Céry a Losanna, oltre a prigioni e a contesti di isolamento sociale. È un viaggio seminale. Dubuffet raccoglie i primi materiali della sua collezione e incontra le opere di autori come Adolphe Wölfli e Aloïse Courbat. È proprio grazie a queste folgorazioni che arriverà la teorizzazione dell'art brut, quell'arte che nasce al di fuori di scuole, accademie e circuiti ufficiali, alimentata da un impulso creativo puro, non addomesticato dalla cultura d'élite. Alla Svizzera, Dubuffet e l'art brut resteranno profondamente legati. Nel 1971 l'artista decide di donare l'intera sua collezione, circa 5.000 pezzi all'epoca, alla città di Losanna. Nel 1976 apre ufficialmente al pubblico la Collection de l'art brut, che ha sede nello storico Château de Beaulieu, un castello del XVIII secolo che da allora custodisce questo patrimonio unico. Oggi il museo festeggia i suoi 50 anni di attività con un calendario denso di appuntamenti internazionali che trovate completo sul sito artbrut.ch. Tra questi l'evento di punta è certamente la mostra Art Brut en Suisse, des origines de la collection à aujourd'hui, inaugurata a fine febbraio, che proseguirà fino al 27 settembre, offrendo al pubblico una prospettiva inedita su un mezzo secolo di scoperte. Proprio per parlare di questo anniversario e della vitalità di questo linguaggio, abbiamo con noi le nostre ospiti. Diamo il benvenuto innanzitutto a Sara Lombardi. Buongiorno e benvenuta a Voci Dipinte.
Buongiorno.
Allora, Sara Lombardi è storica dell'arte, direttrice dal 2013 della Collection de l'Art Brut di Losanna, è erede diretta quindi del lavoro di Jean Dubuffet, ha saputo internazionalizzare il museo attraverso le Biennale de l'Art Brut e ha curatele di prestigio che hanno portato i capolavori della collezione in sedi come il Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, la Fondazione Prada di Venezia o il MUDEC a Milano. La sua è una direzione che potremmo definire scientifica e militante, volta a preservare l'integrità di queste opere, proteggendole nello stesso tempo dalle derive del feticismo commerciale. Inoltre ha il merito di avere traghettato il concetto dubuffettiano di creazione pura nel dibattito critico contemporaneo. Una prima domanda, Sara. Sotto la sua direzione la collezione è cresciuta di oltre 10.000 pezzi. Un lavoro di scouting complesso che immagino sia anche molto mutato negli anni, perché se i luoghi visitati da Dubuffet nel 1945, come ricordavamo, sono profondamente mutati o scomparsi, dove avviene oggi lo scouting? Come si scovano gli autori, come lei ama definire questi artisti, in un mondo dove la marginalità è diventata forse più invisibile?
Sì, sì, giusto. È vero che le scoperte non si fanno più, diciamo, oggi negli ospedali psichiatrici per diversi motivi, come il fatto primo che negli anni 50 abbiamo avuto negli ospedali tutta la medicazione che chiamavo anche la camisola scimica, che ha certo aiutato i pazienti che avevano dei problemi psichiatrici, ma in un altro modo ha anche avuto un impatto sulla la loro creatività. E poi c'è anche stato l'apertura di quello che chiamiamo l'arte terapia, che è veramente l'idea di far disegnare la gente per avere una migliorazione della condizione, ma in un modo terapeutico. E poi ultimamente dobbiamo dire che oggi nella psichiatria i soggiorni che si fanno in questi luoghi durano al massimo 3 settimane, allora la gente non ha più tempo di creare un mondo artistico. Per tutti questi motivi, diciamo che oggi ci sono altri modi di scoprire questi artisti, che sono, diciamo, dei posti. Allora, ci abbiamo sempre delle scoperte fatte da gente che sono totalmente marginale nella società e che hanno un'attività artistica soltanto per il loro piacere o necessità, senza avere motivi di fare conoscere il loro lavoro tra musei, gallerie e altri spazi pubblici. Questo rimane sempre, diciamo, un modo di scoprire queste persone tra le famiglie, diciamo, che hanno scoperto un giorno un lavoro di un babbo o da una persona che lavorava nella famiglia. E altrimenti abbiamo infatti delle scoperte che abbiamo fatto in questi luoghi che chiamiamo atelier de créativité, atelier créatif, che sono dei spazi che danno uno spazio per le persone che hanno dei problemi psichiatrici o di differenti tipi di handicap e che possano lavorare in questi modi, ma per esprimersi in un modo totalmente libero, senza avere una pratica terapeutica, e di essere totalmente liberi nella loro pratica artistica. Sono delle persone che veramente hanno il loro linguaggio artistico e che trovano uno spazio per sviluppare il loro linguaggio artistico. Questo è uno dei modi di scoperto delle nuove creazioni dell'Art Brut. E poi abbiamo avuto qualche scoperta che sono state fatte nei luoghi per gli anziani, persone che vanno case di riposo, sì, e che hanno cominciato veramente per il loro piacere o necessità vitale di esprimersi nelle loro camere senza stimolazione di una persona esteriore nella struttura, diciamo, e abbiamo avuto qualche scoperta incredibile di queste anziani che sono, non sempre, ma diciamo nella nostra società che mette davanti, diciamo, la gioventù come un valore superiore, è una forma di nuova marginalità, diciamo, il fatto di essere una persona anziana.
E anche in questo l'Art Brut, come dire, ci torna a far riconsiderare il nostro modo di guardare non solo all'arte, ma anche a chi la produce e in definitiva alle nostre società, alle nostre culture. Accanto a Sara Lombardi accogliamo con piacere Annalisa Izzo. Buongiorno Annalisa e benvenuta a Voci Dipinte.
Buongiorno a voi.
Studiosa e curatrice, Annalisa Izzo vanta un percorso accademico di altissimo profilo. Dopo il dottorato tra la Scuola Normale di Pisa e la Sorbona di Parigi, ha portato la sua ricerca nelle università di Harvard, Durham e Losanna. La sua analisi si muove agilmente tra letteratura e arti visive e nel suo saggio Telos, il finale nel romanzo dell'Ottocento, uscito per Liguori nel 2013, ha applicato con rigore l'approccio critico e psicoanalitico alla struttura narrativa. Il suo è uno sguardo sui linguaggi considerati o cosiddetti irregolari, e proprio questo la rende oggi per noi una voce importante. La settimana scorsa sul Corriere del Ticino lei ha firmato una riflessione molto profonda sulla mostra di Losanna, concentrandosi in particolare sul concetto di margine. Annalisa, il suo contributo ci aiuta un po' a capire come queste opere, nate nel silenzio dell'isolamento e forse anche dei nuovi isolamenti come quello della vecchiaia, dell'anzianità, come ci ricordava poco fa Sara Lombardi, riescano a parlare con una forza così dirompente al pubblico dei grandi musei e scardinino in qualche modo i confini tra ciò che definiamo norma e ciò che invece etichettiamo come marginale. Perché questo concetto di sconfinamento è diventato così centrale per leggere non solo l'Art Brut, ma la nostra stessa condizione culturale oggi?
Grazie per questa bella domanda, grazie per aver letto il mio articolo. Diciamo, per me la questione dei margini e del confine, particolarmente del confine ultimo, cioè la fine di un'opera, che sia essa musicale, narrativa o visiva, è una questione che mi ha sempre interpellata, perché questa questione rimanda alla questione del senso, cioè dove, come, perché noi cerchiamo senso, significato in un'opera. In questo senso la nozione di margine ci ci aiuta a capire. Vale a dire, possiamo davvero credere che l'opera d'arte abbia un significato chiuso, un significato unico? Come ha ricordato uno studioso di letteratura britannico che si chiama Frank Kermode, che io ho molto amato, l'opera d'arte risponde sempre al tentativo umano di mettere ordine nel disordine, di creare cosmos laddove c'è caos. E questa idea di supposto ordine, questa idea che il senso venga dal limite, dal confine, dal margine, è talmente radicata in noi che quando leggiamo una poesia, quando leggiamo un romanzo, noi ci aspettiamo che il senso emerga, si irradi proprio dalla fine, dall'ultimo verso, dall'ultima parola, dall'ultima pagina. È nella fine che noi ci aspettiamo di veder emergere un senso che metta ordine nel caos. Ora, nell'opera d'arte visiva, questo confine ultimo sarebbero per l'appunto i margini, i limiti. E questi limiti, come diceva un fantastico cineasta che è stato Jean-Luc Godard, lui diceva, è il margine che tiene insieme le pagine. Cioè il senso si crea in un testo, per una immagine, anche proprio grazie al limite. Perché il limite, il confina, allontana l'informe, dà senso e separa dal caos, dal vuoto di senso. Ecco. Quindi lo spazio bianco limita tutto attorno un'immagine e le dà, aiuta a costruire senso. Mi piace molto anche accennare al fatto che la parola margine in antichità e al femminile significava cicatrice. Non ho tempo qui di sviluppare, ma mi piacerebbe che si tenesse in mente questa cosa, anche pensando proprio all'opera di Aloïse, per esempio, che lavora sulle sue opere cucendo insieme brandelli, pezzi di elementi diversi e quindi riparando quasi cicatrici. Visitando proprio la mostra dei 50 anni dell'Art Brut, la nozione di margine a me è sembrata cruciale, non tanto perché si espongono artisti marginali o si parla del margine nella società, ma proprio perché la nozione di margine e come essa viene elaborata dagli artisti presenti, diciamo, si pone come cruciale in quanto quel margine lì è il luogo di una tensione, è il luogo dove gli artisti rendono concreta e visibile il dialogo proprio con questa ricerca di senso, con questa lotta tra cosmos e caos. Adolf Wölfli, per esempio, nella Salle de Bal de Saint-Adolphe, è un'opera del 1916, mette addirittura nel momento in cui viene messa in cornice la sua opera, all'indomani della messa in cornice si applica a decorare la cornice, ad agire la cornice, come se questo margine non fosse mai raggiunto, come se il margine dovesse sempre essere superato, sfidato e superato. L'opera si espande oltre il supporto e questo nell'Art Brut è assolutamente, diciamo, cruciale, visibile, certo, sempre sensibile.
Certo, questa urgenza di continuare a produrre è uno dei tratti salienti di questi autori. Ed è molto bella l'immagine delle cicatrici non come segno sfigurante ma come segno caratterizzante in fondo. Volevo richiamare Sara Lombardi proprio un po' su questi temi perché prima parlava di arte terapia che forse può dare per alcuni versi un'idea sbagliata perché lei più volte in diverse interviste che ho avuto modo di leggere in questi giorni sottolinea come non tutto ciò che viene prodotto ai margini possa ritenersi art brut, come ci sia anche in questo lo sguardo curatoriale di chi individua il talento, individua quell'urgenza, quell'espressività, quella poeticità unica dell'autore e come sia appunto da distinguere quello che avviene in un laboratorio con fini terapeutici da quello che ha un valore poi artistico a prescindere. È giusto?
Sì, sì, giusto. Diciamo che ci sono tante persone che creano per lo loro piacere, senza avere praticato un insegnamento nelle scuole di belle arti e che sono totalmente dei autodidatti. Però non sono tutti persone che entrano nella definizione dell'art brut che ha immaginato Jean Dubuffet. Ci vuole anche l'idea di veramente di creare fuori del circolo dell'arte, una creazione per sé, senza voglia di farsi conoscere, come abbiamo detto prima, tra delle mostre, una riconoscenza, diciamo, pubblica, e sono anche delle creazioni che emergono da una necessità vitale o necessità di esprimarsi soprattutto, ma che nasciano nella marginalità dell'arte. Questi sono dei criteri basati su un contesto, diciamo, sociologico, perché parliamo di persone marginali, persone che non hanno imparato, che creano fuori dei confini dell'arte ufficiale. E poi ci sono anche, certo, dei criteri dedicati alle opere create dalle persone, diciamo, dove si può leggere un linguaggio artistico unico, speciale, che esprima un mondo interiore, veramente un linguaggio che non abbiamo mai visto, che sembra totalmente nuovo e che è con l'uso anche dei materiali che non sono usati nel mondo tradizionale, diciamo, perché loro usano quello che trovano, non lavorano nei spazi di workshop per,
sì, di un atelier classico.
Lavorano a casa, non hanno uno spazio per praticare. E tutto quello che insieme permette di, certo, scegliere e fare delle nuove scoperte. Ma certo c'è anche una dimensione soggettiva, come sempre quando si fa una collezione, perché ci sono delle cose che piacciono più o meno, c'è questa parte soggettiva che è anche uno dei criteri per fare entrare o no delle opere. Ma diciamo che le grandi caratteristiche sono quelle: la marginalità, il fatto di lavorare fuori del circolo dell'arte, di essere dei autodidatti e di avere veramente una pratica, diciamo, quasi quotidiana, ma veramente un investimento per sempre. Non sono delle persone che fanno ogni tanto un'opera, un disegno, sono veramente degli artisti che sono totalmente implicati nel loro lavoro artistico e che occupa tutto il loro tempo, tutta la loro vita.
Una volta di più il termine urgenza, che abbiamo utilizzato anche per il titolo di questa puntata, insomma, ritorna. Io lo ricordavo nell'introduzione di questa puntata, il successo dell'Art Brut negli ultimi 10-15 anni gli ha dato grande visibilità e il punto nodale probabilmente è la 55esima Biennale di Venezia nel 2013. Una sorta di paradosso positivo, lei lo ha definito, Sara Lombardi, ma quali implicazioni ha avuto quel momento? Ha segnato forse l'inizio della fine dell'isolamento dell'Art Brut?
Sì, possiamo vedere questo momento così, giusto, perché prima di questo grande appuntamento del mondo dell'arte, dove ci è stato mostrato l'arte contemporanea, ma anche l'arte naivo, che chiamavamo l'arte naivo, e certamente l'arte popolare e l'Art Brut, abbiamo prestato qualche opere per questo evento. Prima di questo avevamo delle collaborazioni, perché facciamo tanti prestiti anche in differenti musei all'estero, e avevamo molte collaborazioni con dei musei che sono parenti, diciamo, che lavorano come noi su queste opere differente del circolo ufficiale dell'arte. E poi con la Biennale in 2013 abbiamo visto delle domande che venivano da grandi musei come il Reina Sofia, il Barbican Gallery a Londra, diciamo dei musei che sono piuttosto specializzati nell'arte contemporaneo. Ho pensato che era per noi anche il tempo di aprire la porta con queste istituzioni, perché da, diciamo, 15 anni più o meno la nozione dell'Art Brut e queste opere sono adesso totalmente accettate come opere d'arte. Non c'è più, diciamo, discussione per sapere se fanno parte o no. Adesso, diciamo, è stato confermato da tanto tempo, perché c'è stato questo lavoro cominciato da Dubuffet e poi dal museo. E per quello che mi sembrava che era il tempo di, sì, come l'ho detto, aprire la porta con queste collaborazioni e permettere ogni tanto un dialogo tra l'arte contemporanea e l'Art Brut, ma senza senza dimenticare la terminologia dell'art brut, perché questo rimane sempre importante, di dire sono opere d'arte, facciamo parte del mondo dell'arte contemporaneo, diciamo, ma però rimane sempre un concetto particolare che viene a definire delle opere e dei artisti che hanno un statuto particolare tra altri artisti che fanno parte del mondo dell'arte contemporaneo. È quello che mi sembra importante, di fare delle collaborazioni, di, diciamo, mostrare l'arte brut al museo, certo che rimane la specificità, ma di parlare anche d'art brut fuori di questo luogo speciale, ma senza dimenticare il concetto e la particolarità delle opere e degli artisti dell'art brut.
Uno statuto particolare che evidentemente impone, no, in qualche modo anche uno sguardo particolarmente attento. Annalisa Izzo, questo sdoganamento dal suo punto di vista è una vittoria della libertà espressiva o c'è il rischio che il sistema dell'arte finisca per normalizzare, addomesticare quella forza primitiva di cui parlava Dubuffet e nello stesso tempo che appunto questo nuovo successo, questo successo anche di mercato, abbia delle implicazioni etiche anche importanti con derive che potrebbero poi essere pericolose?
Ma certo che l'art brut si fonda su una grossa contraddizione, un paradosso, no? Nasce ai margini del sistema culturale e del mercato e tuttavia è proprio la società che prima ha escluso poi a appropriarsi, no, di quest'arte attraverso le fiere, attraverso le collezioni, i musei, le gallerie. Quindi la cultura dominante si appropria di ciò che ha isolato e di ciò che ha marginato. Quindi da qui il problema etico esiste. Io penso che sia un dialogo, una discussione, una riflessione aperta, ma che io metterei molto in relazione con alcune riflessioni importanti che sono state fatte, per esempio, da filosofi come Michel Foucault, che hanno sottolineato come se da un lato la voce della follia è stata nel tempo isolata, silenziata dalle istituzioni, esautorata di ogni validità, è sempre stata però invece l'arte quella che ha restituito dignità e diritto di cittadinanza, diciamo, alla voce della follia, vale a dire a ciò che non resta soggiogato dalla razionalità, dalla voce della logica. E quindi già Foucault ci dice che è l'arte tout court che restituisce dignità alla parola folle. E basti pensare che al simposio di Platone, passando per l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, fino al capolavoro del Rinascimento che è l'Orlando Furioso, la letteratura e l'arte hanno sempre avuto attinto, ecco, a questo fondo oscuro che ci caratterizza tutti, che è la nostra natura umana. In che modo l'art brut sia qualcosa di ancora altro rispetto all'arte tout court, con un sovrappiù, diciamo, di ingenuità, nel senso positivo, di autenticità, perché scevra appunto dalla cultura, credo che sia oggetto del dibattito attuale, perché per l'appunto lo sconfinamento tra art brut e arte contemporanea è sotto i nostri occhi. Voglio dire un'ultima cosa, perché prima è stata evocata la parola necessità dalla direttrice della collezione d'art brut, Sara Lombardi, e lei ha invece usato la parola urgenza, no? Allora, sia la necessità che l'urgenza sono la caratteristica proprio prima di questo tipo di arte, che ha l'urgenza appunto di dare espressione a ciò che è impossibile da dire, ciò che è ineffabile, ciò che è indicibile. E in questo senso io vedo la mia lettura dell'art brut, la mette molto in relazione con il processo della psicanalisi, perché come la psicanalisi, l'arte e l'art brut in particolare svelano che è necessario superare questi confini, che il confine in fondo è un'illusione per proteggerci dal caos, dal vuoto di significato, e che invece è proprio nella tensione, nel lavoro sui confini, che riusciamo a dare voce a questa parte oscura.
Un'elaborazione ulteriore, insomma, del concetto di margine, che abbiamo capito le è molto caro, evidentemente. Siamo quasi in conclusione, però prima di salutarvi io vorrei sottoporvi così brevissimamente un'ultima suggestione, perché la nostra è l'epoca delle immagini perfette, perfezionate anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, quando non sono create direttamente dall'intelligenza artificiale. Ecco, l'art brut in questo contesto, in questo esaltare in qualche modo le cicatrici, come prima le definiva Annalisa Izzo, può forse rappresentare anche un ultimo scoglio di difesa dell'umanità, di un'ultima, come dire, voce di resistenza profondamente umana. Sara Lombardi e poi Annalisa Izzo per concludere.
Sì, sì, giusto. Penso che un esempio, diciamo, che è un'immagine, l'art brut, che va all'incontro totale effettivamente di questa immagine creata con l'intelligenza artificiale o altre modo di fare, perché nell'art brut vediamo delle opere fatti con l'uso della mano, è tutto fatto da mano in maniera veramente, diciamo, la più artigianale. Sono creatori che immaginano modi di fare, invenzione, perché non hanno i materiali, non hanno modi di fare altrimenti, allora usano certo la mano, ma la loro intelligenza, immaginazione, per creare da mano, usare vecchi telle o altre cose, è veramente una risposta di creazione propria che esprima l'invenzione, la creatività, l'immaginazione, l'urgenza, l'abbiamo già detto, dell'umanità. E in questo modo è un modo di risposta, ma senza rivendicazione dei artisti, perché non hanno voglia di portare una parola, diciamo, che si opposa a un discorso nella società. Lavorano per stesso, ma noi che siamo fuori e che abbiamo la possibilità di studiare, vediamo in questi lavori questa forza creativa che rimane veramente un'espressione umana.
Annalisa Izzo?
Sì, in questo sono assolutamente d'accordo. Questa resistenza che è legata alla necessità e all'urgenza di creare, in questo senso ripeschiamo la citazione di Dubuffet che diceva: la vera arte lì dove non te l'aspetti, cioè lì dove sgorga dalla pulsione in fondo, no? E a me piace molto ricordare in questa occasione un incontro che ho fatto in occasione del vernissage organizzato proprio alla Collection d'Art Brut di Losanna nel mese di febbraio. Ho avuto la fortuna di incrociare per caso Diego De Mauri, uno degli artisti presenti nella collezione, e ecco, parlare con lui, capire il suo modo di operare, capire la continuità del suo impegno e anche sentirgli dire alla fine della giornata: so che ho fatto una cosa bella, per me è stato chiarificatore. Cioè non è soltanto non rivendicare, non è soltanto restare ai margini, ma essere nella creazione per il proprio godimento.
Bello, allora non mi resta che invitare tutto il pubblico ad andare a Losanna al Collection de l'Art Brut per la mostra Art Brut en Suisse des origines de la collection à aujourd'hui, che resta aperta fino al 27 settembre 2026 e che è affiancata da un calendario davvero molto fitto di appuntamenti. Grazie davvero alla sua direttrice Sara Lombardi e grazie anche ad Annalisa Izzo. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a voi, grazie.
Than a robin to make the winter go, and it takes two lips of fire to melt away the snow.
Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow, and baby, you've got what it takes. To make a romance sweet, it takes a lot of loving to make my life complete.
And it takes a lot of a woman
to knock me off my feet.
And baby,
you got what it takes.
I said, well, now,
you know you've got just what it takes, because it takes more than effort to stay away from you. It take more than a lifetime to prove that I'll be true.
Well, it takes somebody special to make me say I do. And baby, you've got what it takes.
Somebody special
like me, baby,
to make me say I do.
And baby,
you've got what it takes.
You wanna do it again now?
Mm-hmm.
Come on. And baby,
you've got what it takes.
One more time, one more again.
Oh yeah.
Ooh, and baby,
you've got what it takes.
Le Dizzy, con Christian McBride al basso, McClenty Hunt Jr. alla batteria, Michael King al pianoforte, Rodney Jones alla chitarra e Frank Green alla tromba. Ci ha proposto questa You've Got What It Takes, brano del 2025, con cui ci spostiamo a Milano per la mostra della settimana. Roma antica e interno del Pantheon sono le due celebri opere di Giovanni Paolo Panini al centro della bella mostra intitolata Meraviglie del Grand Tour, visibile fino al 4 maggio al Museo Paul di Pezzoli e realizzata in collaborazione con il Metropolitan Museum di New York e in dialogo con un'opera video di Ferzan Özpetek. Attorno al dipinto Roma antica, uno dei più famosi esempi di metapittura del grande vedutista, scenografo e architetto del Settecento italiano, è stato costruito l'intero percorso espositivo, pensato come un tour in cui i visitatori scoprono una selezione di oggetti della collezione, dipinti, sculture, ventagli, gioielli, libri, e possono così rivivere l'esperienza del Grand Tour in Italia, considerata un momento importante e cruciale per l'educazione alla bellezza e all'antico dei giovani aristocratici del tempo. Un progetto espositivo che invita a riflettere anche sulle pratiche attuali del viaggio culturale nelle città d'arte. In questo viaggio in mostra, Emanuela Burgazzoli è stata accompagnata dalla direttrice del museo Alessandra Quarto e dalla curatrice della mostra Lavinia Galli.
Allora, l'ingresso sarebbe di qua.
In linea con quelle che sono state le mostre portate avanti dal Poldi, che hanno come obiettivo la valorizzazione della collezione permanente e soprattutto l'approfondimento dello studio e della ricerca, abbiamo pensato di rendere omaggio ad un'acquisizione che è giunta nel 2024 al museo con una donazione di Giovanna Zanuso, che è un bellissimo dipinto, un interno di Pantheon realizzato da Giovanni Paolo Panini nel 1743, un'opera inedita che andava quindi indagata, e con l'occasione abbiamo chiesto in prestito l'opera più importante, quella che celebra in assoluto la cifra artistica di Giovanni Paolo Panini, che è Roma antica e che fa parte delle collezioni del Metropolitan Museum di New York, quindi una collaborazione internazionale importante.
Alessandra Quarto, direttrice del Museo Paul di Pezzoli, ci spiega la genesi di questo originale progetto, che ha il suo centro a piano terra, dove una sala è dedicata alla contemplazione del monumentale dipinto di Panini che risale al 1757. Roma antica, ci racconta la curatrice della mostra Lavinia Galli, è un celebre esempio di metapittura in cui il grande vedutista ha inventato una sontuosa galleria immaginaria in cui sono esposti oltre 50 dei suoi dipinti con vedute di rovine della Roma antica che lo avevano reso famoso. Ma sono anche raffigurati statue e monumenti dell'antichità, un vero e proprio atlante visivo, una veduta delle vedute, realizzata per il conte di Stainville, ambasciatore francese a Roma all'epoca.
Anche dove sono finiti poi questi oggetti, perché sì. Non essendo una visione reale ma ideale di tutta la Roma antica, non sono oggetti che sono tutti fisicamente nello stesso posto. Uno vede, e la cosa che caratterizzava le vedute di Panini era la presenza di questi personaggi che animavano un po' le scene, chi a cavallo, chi seduto sul prato, chi che cammina, e questo è proprio una cifra stilistica di Panini.
Ecco, Panini che si ritrae anche
in
questo.
Sì, che si ritrae, infatti.
Giustamente. Ma che caratteristiche aveva? Perché era un vedutista abbastanza particolare,
sì,
ho letto.
Sì, no, lui era sia architetto che prospettico che scenografo, oltre che vedutista. Quindi, sommando tutte queste sue competenze, riesce a sfruttare, diciamo, la sua abilità per inventare una galleria immaginaria. Siamo quasi in un teatro, perché vede che c'è il sipario che si solleva, e in questa galleria immaginaria, che ha la forma delle gallerie che nel Settecento ospitavano le collezioni di dipinti, inserisce tutte queste vedute. Poi che sia uno scenografo un po' si intuisce anche guardando i quadri, perché invece di inserire i dipinti con una visione frontale, sfrutta l'asse di inclinazione prospettico da sinistra verso destra per la parte sinistra. Vede che i monumenti sono tutti un po' inseriti in diagonale, e da destra verso sinistra.
Al piano terra risuonano le note della colonna sonora dell'opera video di Ozpetek. Un'opera che intreccia il linguaggio contemporaneo del cinema con la bellezza dell'arte antica, partendo proprio da quella luce che inonda l'interno del Pantheon. Il titolo del dipinto di Panini è esposto al piano superiore del museo, datato 1743 e recentemente acquisito, opera in cui il celebre pittore, scenografo e architetto, che vantava una prestigiosa clientela internazionale, tra cui papi e monarchi, dà prova della sua capacità di forzare le regole prospettiche per restituire la grandiosità del tempio classico.
Per cui se giù abbiamo visto il souvenir del souvenir fatto per l'ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, con delle possibilità economiche infinite, qui andiamo a vedere invece quello,
diciamo,
esatto, dei prezzi
più accessibili.
Peraltro sempre destinati a grand tourist, aristocratici, però sono vedute singole, monumentali, di cui la prima è arrivata in dono nel 2024, quando Giovanna Sacchetti Zanusi l'ha donata al museo. È un Panini firmato e datato 1743, è quello da cui parte anche Ferzan per realizzare la sua opera video. E qui possiamo parlare di forzatura prospettica, perché Panini è il primo che inventa una versione plausibile che restituisce l'integrità di questo tempio, che è l'unico sopravvissuto integro dalla romanità, perché fino a quando lui non inventa questo tipo di struttura che vediamo,
parlando del Pantheon,
dell'interno di Pantheon, i pittori o gli incisori come Piranesi avevano realizzato delle vedute dell'interno di Pantheon che non comprendevano la cupola, oppure degli spaccati, immaginando una visione dalla piazza. Invece lui, che appunto era un sapiente prospettico, riesce a mettere insieme due vedute impossibili, cioè il punto di vista che si ha quando si ha più o meno a 4 metri di altezza da terra, l'altezza dei capitelli delle colonne, che si guarda dall'altro le persone che camminano e il pavimento, e quello che noi vedremmo sollevando lo sguardo verso l'oculo e la semisfera della cupola. In realtà non stanno insieme.
È un po' incongrua,
ma è assolutamente plausibile, e quindi questo fa la fortuna di questo tema. Lui è il grande pittore delle vedute d'interni, e poi non è algido, perché l'inserimento di queste figure, che sono i grand tourist, che si muovono e con la bocca spalancata e il collo verso l'alto,
sono stupiti
a guardare questa meraviglia architettonica romana, contrasta poi con invece i fedeli della città, che sono lì soltanto intenti alla preghiera, e probabilmente sono ormai assuefatti alla bellezza di questo monumento. Quindi diventa veramente affascinante. Poi il visitatore può fare invece un itinerario, andando a scoprire qual era l'altra meta del Grand Tour, che è Venezia, anche l'alternativa al vedutismo, cioè i capricci, che sono delle visioni fantastiche, in cui il committente chiede al pittore di inserire una serie di monumenti dell'antichità che non sono mai stati vicini topograficamente tra di loro, sono assemblati a fantasia o del pittore o dell'amore che il committente aveva per il ricordo di questi monumenti, e a volte sono anche delle rovine a loro volta di fantasia.
Qui vediamo un capriccio di Canaletto.
Esatto. Poi adesso andiamo nella sala dei souvenir.
Ecco.
Che è l'ultima sala della mostra, che è dedicata agli oggetti dell'industria del Grand Tour, un'industria che le manifatture italiane mettono in atto semplicemente per rispondere alle esigenze dei Grand Tourist, che nel corso del Settecento diventano sempre più numerosi. Qui, per cui, gli oggetti sono molto rari, molto curiosi, fanno parte della cultura materiale,
e
sono una collezione di 28 ventagli del Grand Tour che sono arrivati in dono al museo nel 2005 e che illustrano o paesaggi di Roma e di Napoli, molto spesso in cui il Vesuvio in eruzione diventa il protagonista assoluto, e che in alcuni casi sono addirittura firmati, e firmati in inglese perché la clientela era inglese. Questo dipinto, per esempio questa veduta di Paestum come già luogo turistico con tanto di mura che circondano il sito archeologico, è firmato by Ignazio Paternò, fan maker on the Piazza del Castello at Naples.
Abbiamo supporter, i fan.
Potevi comprarti una collana, un braccialetto, degli orecchini in micromosaico, ma nuovamente qui ogni medaglione rappresenta un monumento dell'antica Roma. Abbiamo le guide di viaggio, alcune molto descrittive, in Italia sarebbe l'equivalente della Touring Club rossa, e altre che assomigliano all'Atlante Michelin, per cui sono soltanto delle indicazioni di dove muoversi, che tappe fare da Roma a Napoli, per esempio, in questo caso, con le soste delle carrozze della posta, che erano il modo di viaggiare con i mezzi pubblici.
Il Grand Tour oggi sono molto cambiate le modalità di viaggio, quindi lo vediamo, e anche di rappresentazione di ciò che si vede. È un'educazione dello sguardo il Grand Tour.
Sì, infatti abbiamo sottolineato più volte che questo Grand Tour, che nasceva come momento di formazione e soprattutto di educazione al bello e all'antico per il confronto col patrimonio straordinario dell'Italia, oggi ci porta a riflettere anche sul consumo che vivono le nostre città d'arte, e quindi provare a immaginare che il viaggio che veniva compiuto in passato era molto più dedicato alla scoperta, alla meraviglia, alla storia, e quindi una apprezzamento completamente diverso rispetto alla velocità con cui oggi invece i turisti attraversano le nostre città. Quindi è molto importante far riflettere i visitatori su questa differenza che viviamo oggi.
Siamo in conclusione, ma prima di chiudere ancora alcune segnalazioni. Ha aperto a Palazzo Ducale di Genova Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, la più grande mostra del nostro secolo dedicata alla straordinaria opera di uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale, oltre ad essere uno tra i più amati dal pubblico. Curata da Anna Orlando e Kathleen van der Steyelen, la mostra ripercorre l'intero arco della carriera dell'artista. Il percorso si sviluppa come il viaggio intrapreso da Van Dyck dalla sua patria, le Fiandre, fino alla corte di Carlo I, re d'Inghilterra, attraverso numerosi spostamenti e, soprattutto, dopo il lungo soggiorno in Italia, durato ben 6 anni. L'eccezionalità della mostra si deve al numero davvero straordinario di opere di Van Dyck, una 60, concesse in prestito dai più grandi e autorevoli musei d'Europa, tra cui il Louvre di Parigi, il Prado e il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e la National Gallery di Londra, fino al 19 luglio. La terza edizione della regionale Mostra d'arte della Svizzera italiana si svolge dal 29 marzo al 31 maggio 2026 al Museo Casorella di Locarno. In esposizione i lavori di 20 artiste e artisti selezionati da una giuria indipendente per uno spaccato rappresentativo delle arti visive della Svizzera italiana. Includendo scultura, pittura, videoarte, installazione, la mostra mette in dialogo opere provenienti da contesti multipli e generazioni diverse, in un allestimento che valorizza una pluralità di prospettive. Questa edizione della rassegna segna l'inizio di una nuova fase del progetto, inaugurandone un'identità itinerante. Dopo le prime 2 edizioni realizzate a Villaciani e a Lugano, infatti, la mostra si terrà a cadenza biennale in un diverso museo della Svizzera italiana, con l'obiettivo di rafforzare il proprio radicamento regionale e il dialogo con le istituzioni culturali locali. A partire da questo fine settimana è aperta anche la mostra che la Fondazione Rolf Gerhard dedica a Carlo Mazzi 1911-1988, concentrandosi su una fase decisiva della sua ricerca artistica, quella in cui la pittura astratta diventa la sintesi di esperienze, sperimentazioni e conoscenze tecniche maturate in anni di lavoro. Accanto ai dipinti saranno visibili anche sculture in ceramica e in ferro dello stesso periodo, che testimoniano la continuità della sua ricerca sul rapporto tra forma e materia. La mostra offre al pubblico l'occasione di riscoprire un artista che ha saputo trasformare il suo linguaggio facendo dell'astrazione un approdo maturo e consapevole. Fino al 27 giugno. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie ad Annalisa Izzo e Sara Lombardi per aver partecipato a questa puntata consacrata all'Art Brut. Grazie a Emanuela Burgazzoli in redazione e a Lara Persia in regia tecnica per aver collaborato alla realizzazione di questo programma. Voci dipinte la prossima settimana lascia posto alla messa pasquale, ma vi ricordo che ci trovate sempre sul web all'indirizzo rsi.ch/vocidipinte o nell'app Play RSI. In sottofondo le prime note di Chitlins con carne dall'album Midnight Blue del chitarrista Kenny Burrell. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte. Thank you.